da questo punto passiamo al punto numero 3. Sì, hai Allora, bravissima. Riguardo alla volontà dei gruppi consiliari di destinare i propri fondi a associazioni o qualunque destinazione abbiano previsto, i gruppi consiliari, compresi i fondi del Presidente del Consiglio, sono andati in due associazioni. Una è la Rosa dei Venti, in cui un'associazione del territorio conosciuta in cui tutti i gruppi consiliari, quindi Cittadinanza Attiva, Partito Democratico, Cittadini per Bagnaripoli e anche una quota parte del gruppo misto, la quota di Vulpiani e Redini, su proposta dei Cittadini per Bagnaripoli, Frusali e Vulpiani, su proposta del gruppo Cittadini per Bagnaripoli, appunto, sono stati destinati questi fondi alla Rosa dei Venti. Quindi la quota di competenza del Consiglio Comunale per questi gruppi qua e per i consiglieri Vulpiani e Frusali sono andati alla Rosa dei Venti. Invece la quota del consigliere Martinelli è andata a un'altra associazione da lui individuata, che non mi ricordo adesso il nome. Istituto Cristo Re, esatto. Ha risolto quella questione con Zanaga? Ok, bene, benissimo. Ve lo comunicate, adesso non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo. Comunque sono tutta la quota a parte che erano 15, ma meno di 2.000 euro sui 1.700 se non sbaglio, vado a memoria, e la quota sua sui 210 euro invece in totale sono 2.000 euro, quindi 2.000 meno 210 fa 1.790 mi sembra, alla Rosa dei Venti e 210 all'altra associazione. Ah, io mi sembra di non avere altre comunicazioni. No, non ce n'era altre, da conferenza Capigruppo anche non ce n'era altre. Allora, a questo punto possiamo passare al punto numero 3, che è l'approvazione del documento unico di programmazione, il DUP del 2023 e 2025. È arrivato Bencini. Prego, Bencini. Chi lo presenta? Aspetta, chi presenta il punto 3? Scusate, ragazzi, ma che sta su chi presenta il punto 3?
Io, Presidente.
Grande corso, vai.
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Approvazione del documento unico di programmazione. Noi sappiamo che il DUP, che adesso appunto è la programmazione, appunto, è diventato il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione appunto del DUP si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto anche della possibile evoluzione della gestione dell'ente, che richiede appunto il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente. Si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Il DUP ha carattere generale e si compone del sistema di bilancio che ha come presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione la guida strategica e operativa dell'ente, la sezione quindi appunto strategica è chiamata la SES e la sezione operativa. La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda, la sezione operativa, ha invece appunto un riferimento temporale pari a quello del bilancio di previsione. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato in coerenza con il quadro appunto normativo di riferimento e la sezione operativa invece ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nelle SES. In particolare, la sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. L'allegato appunto del DUP, documento unico di programmazione 2023-2025 in questione, ha anche appunto altri due allegati importanti: uno è il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, l'altro è il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2025. Contiene inoltre la programmazione inerente al fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale schema, cioè qua sotto, la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, il piano triennale dell'alienazione e valorizzazione dei beni patrimoniali, il programma biennale degli acquisti di importo stimato uguale o superiore a 40.000 euro. Mi preme sicuramente parlare di due aspetti che riguardano appunto le entrate tributarie, le entrate da servizi. Per quanto riguarda le entrate tributarie, questo ente ha predisposto il bilancio di previsione 2023-2025 a normativa vigente senza fare ricorso alla leva fiscale, se si eccetto al probabile incremento annuale della Tari, ma di cui occorre attendere l'approvazione appunto che ci sarà. Significativo è sicuramente il contributo fornito dall'attività di controllo e di recupero dell'IMU, della TASI e della Tari. Anche per l'anno 2023 sarà proseguita l'intensa attività di aggiornamento e bonifica delle banche dati anche grazie all'utilizzo dello smart working. Nel 2023 si stima un'attività di recupero evasione per 1.636.200 euro, importo compensato in uscita dall'accantonamento al fondo crediti dubbi esigibilità per 767.204 euro. Negli anni 2024-2025 la previsione del recupero si attesta su 1.626.000 nel 2024 e 1.616.200 nel 2025. In considerazione dell'incertezza del momento, la fase pandemica, l'aumento dei costi energetici, le risorse da recupero sono state destinate principalmente al finanziamento di spese correnti e per una parte a quelle di investimento. Per quanto riguarda le entrate da servizi, le entrate da vendita e erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e delle modalità di erogazione dei servizi. In generale la previsione delle entrate per l'anno 2023 risente ancora delle difficoltà generate dalla pandemia, di cui si prevede il superamento nel 2024. I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali. Ok, e altro aspetto sicuramente da appunto far presente è che l'ente nel 2022 ha conseguito i seguenti risultati: il risultato di competenza è positivo, l'equilibrio di bilancio è positivo, l'equilibrio complessivo è positivo e, come sappiamo, gli obiettivi di finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Inoltre il Comune di Bagnaripoli ha approvato con appunto una deliberazione della Giunta del 30 giugno 2022 il piano integrato di attività e organizzazione. Per la prima volta all'interno del piano vengono introdotti i concetti di valore pubblico e di impatto. Qui deve essere improntata la programmazione strategica dell'ente. Ogni amministrazione pubblica deve infatti avere come punto di riferimento ultimo gli impatti indotti sulla società, al fine di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder, erogando servizi adeguati ai loro bisogni e alle loro aspettative. Creare valore pubblico significa dunque aumentare il livello di benessere reale dei destinatari delle politiche e dei servizi di una pubblica amministrazione, riferito sia al miglioramento degli impatti esterni prodotti e diretti ai cittadini, sia nei confronti appunto degli impatti interni, le risorse della pubblica amministrazione. Ho concluso, grazie.
Bene, grazie Petruzzi. Allora, prima di passare la parola alla discussione sul punto, dicevo, siccome normalmente noi abbiamo sempre fatto i punti del bilancio insieme, sì, quindi i punti 3 e 4 sono i due punti. Volete fare adesso la discussione sul punto 3 e poi si riparte col punto 4 o si fa una discussione unica? Ok, allora però a questo punto Minelli... No, 3 e 4. Minelli, allora a questo punto io ti farei... metterei in discussione anche subito il punto 4, l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, quello dopo il regolamento per la Tari è un'altra cosa, quindi si lascia dopo, e quindi questi due punti. Quindi lascio la parola all'assessore al bilancio, Enrico Minelli, e poi la discussione, prego.
Sì, grazie Presidente, ringrazio tutti i consiglieri comunali. Innanzitutto vorrei sottolineare il fatto che anche quest'anno il Comune Bagnaripoli approva il bilancio di previsione entro l'annualità del 2022. Questo è un dato che possiamo reputare straordinario, a livello anche provinciale, sicuramente confrontando gli altri comuni. Non è straordinario nel comune di Bagnarripoli, visto che è diversi anni che riusciamo a raggiungere questo obiettivo. Non è soltanto un obiettivo meramente finanziario, ma molto concreto, perché questo ci permette di poter utilizzare le risorse fin da gennaio 2023 e non aspettare, appunto, non procedere in dodicesimi durante l'anno fino all'approvazione del bilancio. È sicuramente un aspetto molto importante per tutti i settori dell'amministrazione, perché in questo modo, insomma, riusciamo a essere più efficaci ed efficienti, che è sicuramente l'obiettivo di ogni pubblica amministrazione. E quello che si prospetta in questo bilancio sicuramente è un bilancio non semplice per una situazione politica generale, di una fase economica di incertezza, dovuta sicuramente alla fine o comunque al portare avanti della fase pandemica, ma anche un altro periodo emergenziale come la crisi energetica. Basti pensare che sono previsti degli aumenti dei costi dell'energia nel 2022, hanno inciso sul nostro bilancio per circa 700.000 euro, e per quanto riguarda l'emergenza pandemica non avremo quest'anno il cosiddetto fondone Covid di 212.000 euro di cui abbiamo beneficiato invece nel 2022. Quindi sicuramente ci troviamo davanti a questi due ostacoli che dobbiamo superare. Un'arma che abbiamo per superare questi ostacoli è sicuramente quello della lotta all'evasione fiscale. Nel 2023 si stima un recupero di circa 1.600.000 euro, così anche nel 2024, su per giù, insomma, le cifre sono simili, e nel 2025. Questo grazie anche a un aggiornamento dei dati che è stato fatto, e anche una sorta di bonifica dei vari database che abbiamo. E sicuramente è un risultato ottimo, direi, da questo punto di vista. L'altro aspetto è questo ci consente di mantenere quei servizi che ci caratterizzano invariati, come l'alto livello di spesa per l'assistenza sociale, la scuola, l'educazione, l'ambiente, i servizi pubblici e alla persona. Questo è un obiettivo primario nel nostro, come politica che ci siamo dati nell'attuale bilancio, quello proprio di non sacrificare queste voci, e diciamo che anche per quest'anno è un obiettivo che raggiungeremo e abbiamo posto le basi per raggiungere. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è uno stock di indebitamento basso che abbiamo, circa 2 milioni. Questo ci ha permesso anche di poter finanziare delle opere importanti, come quello per esempio del secondo lotto della scuola media Ready, che avrà un investimento grazie appunto all'accensione del mutuo, ma è un finanziamento che possiamo sostenere in bilancio e che permetterà appunto la realizzazione di quest'opera tanto attesa. Tra gli interventi in conto capitale abbiamo individuato 3 milioni di euro, poi chiaramente durante l'anno verranno fatte tutte le varianti a seconda delle varie esigenze, però intanto sono indicati 340.000 euro per la realizzazione della rotatoria di Via Roma, 400.000 euro per la realizzazione della fognatura in località Antella, 420.000 euro per la realizzazione di appartamenti in vita indipendente dopo di noi, 800.000 euro per la realizzazione opere fluidificazione traffico dal casello di Firenze Sud e 960.000 euro per la realizzazione alloggi per anziani in via Tegolaia. Per quanto riguarda la fiscalità, la fiscalità non è rimasta invariata. Dobbiamo aprire una parentesi, è quella della Tari, non sappiamo ad oggi quali saranno le tariffe della Tari, ma saranno approvate appunto come da legge entro il 30 aprile del 2023, dopo che di ciò sarà discusso attraverso l'ATO, ma delle aliquote di quelle che sono a nostra diretta dipendenza come l'IMU, ecco, queste rimangono invariate, così come le varie agevolazioni Tari, che prevedono sia agevolazioni per buone pratiche ambientali, ma anche tutta una serie di agevolazioni, diciamo, chiamiamole di matrice sociale e familiare, per chi ha figli a carico, per chi ha persone nel nucleo familiare con disabilità, per le attività istituzionali di associazioni culturali e ricreative, anche per le attività iscritte all'albo comunale dei negozi e laboratori storici, le start-up per gli anziani e per i disabili, oltre che per i cittadini che collaborano all'amministrazione comunale per l'imposta di soggiorno. Sì, per il baratto amministrativo. Arrivavo poi all'imposta di soggiorno, che anche questa è rimasta invariata con la tariffa giornaliera di 1,50 euro. Quindi, diciamo, il quadro che ho trovato anche con la nuova delega assunta confermo quello che ho sempre, diciamo, visto anche esternamente o comunque in giunta, cioè di un bilancio sano. Chiaramente questo non ci deve far rilassare, dobbiamo stare comunque attenti, perché non è semplice, soprattutto come ho detto in questo periodo, portare avanti delle politiche come le nostre, che ha bisogno di investimenti importanti e comunque un'attenzione alta, soprattutto nei confronti del sociale, però possiamo essere cautamente ottimisti del fatto che anche per i prossimi anni abbiamo impostato una serie di obiettivi che sono raggiungibili e soprattutto effettuati in una tempistica che ci permette di lavorare in modo efficiente. Per questo io devo ringraziare, e concludo, gli uffici, perché sicuramente hanno fatto un lavoro straordinario. Il dottor Benedetti, che è nuovo dirigente, che ha preso in mano la situazione in modo, devo dire, davvero, davvero pronto e capace, e quindi bisogna dire ha preso il testimone del dottor Navarrini, ha continuato nel buon lavoro, e su questo lo devo ringraziare, perché ha avuto anche la pazienza di addentrarmi in questa nuova materia, e qui per me è una nuova materia, e quindi devo dire ha avuto un doppio lavoro, diciamo così, che ha svolto in modo davvero encomiabile. Quindi, detto questo, rimango a disposizione per le varie domande e, insomma, per il dibattito in Consiglio Comunale.
Bene, grazie Minelli. Quindi mettiamo in discussione entrambi i punti, sia il DUP che il bilancio. Se ci sono interventi, prego Redini.
Grazie signor Presidente. Intanto registro questa novità, no? Sentiamo parlare, descrivere il bilancio previsionale dall'assessore Minelli, e quindi c'è questa novità. Io sono in consiglio comunale in mezzo a due mandati dello stesso sindaco da 6 anni ed ho avuto modo di esaminare 6 bilanci di previsione, fra l'altro un'eredità del sistema napoleonico nella finanza locale. Quindi sì. Di solito chi rappresenta l'opposizione nutre ampie riserve sui documenti di bilancio, e io vengo classicamente etichettata come opposizione rispetto al sindaco e alla sua maggioranza, spesso mi pare anche con un'accezione negativa. Eppure allo scorso previsionale avevo espresso un voto di astensione che voleva guardare alle cose che mi avvicinavano rispetto a quelle che mi separavano, perché avevo cercato di sospendere il giudizio e vedere se ci stavamo incamminando nella giusta direzione verso il futuro e verso un comportamento politico più trasparente e collaborativo, con l'intento di offrire insieme risposte ai bisogni della nostra comunità. Arriviamo così ai documenti di programmazione dell'ente, a questo bilancio di previsione, al DUP, che fra l'altro riporta anche i contenuti del recentemente approvato piano integrato di attività e organizzazione del nostro comune. E sono documenti che danno un quadro omnicomprensivo dell'attività economico-finanziaria del comune e di quella strategica, cioè di dove questa amministrazione vuole andare. Ma questa volta un giudizio lo darò. Sul fatto che il bilancio mantenga gli obiettivi di finanza pubblica, nulla questio. Le entrate stimate si attestano fra i 37 milioni sul 2023 per abbassarsi lievemente ai 35 del 2025, senza quelle risorse statali, come ci diceva l'assessore, che c'erano state erogate per l'emergenza Covid. Il vero problema, lo abbiamo visto in commissione, non è tanto il gettito, ma l'effettivo pagamento, l'incasso, anche perché nel prossimo triennio le somme stimate dal recupero, e l'ha già detto l'assessore, si attestano su 1.636.000 euro, poi si abbasseranno nel 2025 ed è comunque un importo nettamente inferiore ai circa 2 milioni e mezzo di avvisi di accertamento che erano stati stimati sul 2022. Come contrappeso, lo sappiamo, andremo ad incrementare l'FCDE per 767.000 euro. È stato lamentato che gli incassi derivanti dai proventi per i titoli edilizi e le varie sanzioni in materia edilizia sono bassi. Per il 2023 saranno, si stima, soltanto 500.000 euro per il rilascio di nuovi permessi di costruire e 90.000 euro per le sanzioni. Ma durerà poco, ecco, questa entità, diciamo, limitata di incassi da questa voce, perché poi saranno approvati nuovi strumenti urbanistici, si potrà dar corso alle nuove previsioni edificatorie e già il biennio 2024-2025 le stima in entrata fino a 890.000 euro. Poi potremo contare sempre fra le nostre entrate su aumenti stimati per l'imposta di soggiorno, per quelle entrate relative alla tariffa cimiteriale relativa alle operazioni di cremazione delle salme che abbiamo istituito poco tempo fa, da 800.000 euro a 280.000 euro a 295.000 sul 2025. Poi a queste si assommano le multe, le violazioni al codice della strada, che tornano a dei livelli alti, 1.200.000 euro per ciascuna annualità, e le somme derivanti dal canone unico patrimoniale e canone per le aree e spazi mercatali, con ben 100.000 euro in più stimati rispetto allo scorso previsionale. Li voglio citare, ma uno li ha già indicati anche l'assessore, i contributi che riceviamo, in particolare dalla Società della Salute, perché vanno a finanziare, quindi non sono fondi nostri, ma vanno a finanziare due progetti. Il primo, quello per 420.000 euro per la realizzazione di alloggi per la vita autonoma indipendente nel progetto Dopo di Noi, è un progetto che condivido appieno, uno dei pochi. E poi 960.000 euro per la realizzazione di alloggi per anziani in via di Tegolaia a Grassina, di cui francamente vorrei sapere se i consiglieri hanno maggiori informazioni di quante ne abbia io. Perché poi anche sulle informazioni rispetto ai progetti ci sarebbe da dire, no? Io avevo sollecitato... L'ha già citato l'assessore Minelli. Progetti per anziani in via di Tegolaia, per alloggi per anziani. Con l'SDS? Con l'SDS, sì. Beh, No, volevo averne maggiore contezza, cioè è indicato così nell'ambito del DUP assolutamente, nel merito certamente che è condivisibile, però magari se, come dire, no, venisse diffusa maggiormente l'informazione su quello che è previsto con questo progetto, visto che siamo a che è inserito nel DUP, quindi ma ho intenzione di chiedere qualche informazione in più sulla SDS prossimamente. Dunque, sulle informazioni, va bene, io devo dire, ne ho ricevute ora, durante la seduta, in parte alcune che avevo chiesto in commissione e sollecitato, e che ancora devo capire, devo comprendere fino in fondo, e che si riferivano ad un immobile che è stato inserito di proprietà comunale, inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni. Comunque, a parte questa mancanza di chiarezza, in questo bilancio, come nei precedenti del resto, non andiamo ad usare la leva fiscale. Questo certo che è un dato che va sottolineato, altresì va sottolineato che le nostre tasse e tariffe comunali prevedono comunque aliquote fra le più alte, che vengono riconfermate tutte, ad eccezione della Tari, e lo sappiamo perché è ancora indeterminato l'importo del costo totale che sarà a carico del nostro comune, perché ancora non c'è il PEF di ATO. E poi non scordiamoci che ci sarà e c'è già un aumento dei costi energetici che sul 2023 già pesa per 550.000 euro per l'elettricità e 135.000 euro per il gas. Infine, una nota a parte merita l'andamento tendenziale dell'indebitamento, su cui abbiamo focalizzato l'attenzione in Commissione Bilancio grazie ad una mia domanda puntuale. Avendo contratto il mutuo flessibile di 6 milioni e mezzo, erano 5,2, ma i costi sono lievitati, per l'ampliamento della scuola Redi, sul 2023-2024 avremo da pagare gli interessi di preammortamento. Ma dal debito residuo per mutui ad oggi di circa 2 milioni, nel 2025 arriveremo ad averne uno di più di 8 milioni, e anche il dirigente evidenziava che dovremo cercare di ridurlo con gli avanzi di amministrazione. Allora, perché se il ruolo scomodo dell'opposizione politica deve essere anche quello di scavare nelle cose che si preferirebbe lasciare nell'ombra, rivelare le contraddizioni, che ora mi paiono palesi più che mai, rispetto alle scelte politiche di questa maggioranza, svolgerò tranquillamente questo ruolo. Non ho alcun bisogno di compiacere a chi detiene il potere, ma ho il dovere di rispondere alla mia comunità, sia quella che ha contribuito ad eleggermi, sia al resto. Continuerò certamente a controllare, se posso anche più di quanto fatto finora, e ad informare all'esterno di questo consiglio. E sono consapevole che in questo già c'è in nuce un ruolo importante per una sana democrazia, perché faccio da pungolo all'amministrazione affinché faccia meglio. Ma non mi accontento di questo aspetto. Continuerò a proporre. L'ho fatto con molti atti in questi anni e lo ripeto adesso su questo argomento. Io vedo più o meno le stesse cose in tutti questi bilanci. Il quadro finanziario economico, per carità, è sempre sotto controllo, ma mi pare il minimo sindacale. Poi nel DUP vediamo il mandato del sindaco. E qui apro una parentesi. Intanto ci siamo risparmiati quest'anno la relazione del sindaco, la consueta relazione del sindaco, io no, che descriveva tutti i progetti, alcuni per carità molto belli, che in qualche modo dipingevano quanto è bello, quanto siamo fortunati ad abitare a Bagnarripoli. Naturalmente perché siamo guidati dal sindaco, ecco, questo era il non detto, il sottaciuto della sua relazione annuale sul bilancio previsionale. Da quest'anno poi nel PIAO sono stati introdotti anche i 5 valori pubblici, ma se li leggete sono, come dire, non lo so, fantastici. Cioè c'è anche comune aperto, democrazia e partecipazione, e poi tutti gli obiettivi declinati in operativi, suddivisi per aree e missione. Ma io ancora una volta in questi 6 bilanci di previsione non ho visto una virgola cambiata. Mai che ci sia il coraggio di provare a costruire un bilancio partecipativo, anche soltanto in parte, anche soltanto una tranche della parte disponibile, no? Questo strumento, il bilancio partecipativo, che dovrebbe essere propedeutico e di supporto alla relazione del bilancio di previsione, che dovrebbe essere un'occasione di ascolto, ma non solo di ascolto, io direi di più, di relazione con la cittadinanza, perché permetterebbe ai cittadini non soltanto di presentare delle necessità, perché l'amministrazione, lo sappiamo bene, dice già di conoscerle tutte le necessità della propria comunità, non c'è bisogno che questa gliele ricordi, ma sarebbe l'occasione in cui la cittadinanza valuta le spese previste nel bilancio e l'operato dell'ente, avrebbe uno scopo di rendicontazione sociale e di indirizzare le scelte dell'amministrazione sugli interventi da realizzare o i servizi da migliorare. Se io fossi sindaco partirei da lì, almeno da questo primo passo per cambiare direzione, ovviamente insieme a tutta una serie di scelte strategiche. Concludo dicendo che esprimerò voto contrario a questi due documenti, sia di finanza locale che di programmazione strategica dell'ente, perché questi non sono né i metodi né i contenuti che vorrei per la mia comunità. Grazie.
Grazie Redini. Ci sono altri interventi su entrambi i punti?
Ma ora la folla relazione.
No.
A finale.
Non ci sono altri interventi? Non ci ricordiamo. Allora falla, prego.
Grazie Presidente. Ovviamente, si sottolinea sempre, ma forse mai abbastanza, il fatto che se ci paragoniamo rispetto a tante altre amministrazioni sul territorio, il fatto che si approvi da anni ormai il bilancio prima della fine dell'anno, può essere per noi considerato un elemento, di ordinarietà, ma non è assolutamente qualcosa di ordinario, perché purtroppo da molte altre parti non accade questo. Io credo che su questo sia necessario comunque non spendere tante parole, però effettivamente credo che questo sia un elemento di beneficio, nei confronti di tutta la comunità e soprattutto dei cittadini che vedono i loro servizi sempre al massimo delle loro potenzialità e la possibilità di investimenti sempre al massimo delle loro potenzialità. Io non mi vorrei soffermare a lungo nel riprendere tante questioni e tante previsioni che appunto sono contenute in questo bilancio di previsione. Devo dire che la relazione e l'esposizione fatta dall'assessore, dal neo assessore al bilancio Minelli, è stata molto chiara su quella che è la filosofia di fondo che è la traccia che segue questo bilancio, che è certamente in continuità rispetto al passato, perché credo che su questo, da parte nostra, ma mi parrebbe anche da parte, mi risulterebbe quantomeno da parte delle cosiddette consigliere di minoranza o di opposizione, come si voglia preferire dire, però se c'è qualcosa su cui nei confronti dell'amministrazione del comune di Bagnaripoli mai si è potuto dire più di tanto è proprio sul bilancio, perché credo che per una questione di lungimiranza negli anni, di ottima amministrazione che negli anni c'è stata, certamente non è un caso, e su questo è una delle cose su cui mi permetto di dissentire rispetto a quanto detto dalla consigliera Redini, non può essere considerato il minimo sindacale il fatto che ci sia un quadro economico finanziario chiaro, pulito e in assoluto ordine. Purtroppo è un elemento, cioè no purtroppo, è assolutamente, per fortuna e per buona amministrazione, appunto un elemento non assolutamente casuale, non può essere considerato il minimo sindacale se si pensa che da altre parti non è assolutamente così, e anche, diciamo, per non parlare di livelli superiori. Quindi questo è un elemento che in qualche modo registra certamente che negli anni, nei decenni c'è sempre stata un'ottima situazione da un punto di vista del bilancio, che in questi anni si è fatto bene e che quest'anno, nonostante gli anni del Covid, nonostante una situazione generale su cui poi mi soffermerò, certamente non semplice, però noi si continua a garantire servizi e garantire investimenti che rimangono invariati, anzi aumentano, se si pensa anche solo a tutta la parte legata agli investimenti legati al PNRR, non soltanto a fronte di costi che aumentano sempre più, ma anche di tariffe che rimangono invariate. Quindi credo che questo, come dire, sia un primo elemento assolutamente distintivo di questo bilancio. Che cosa c'è che non va? Purtroppo quello che non va è un qualcosa che dipende soltanto in minima parte dal comune di Bagnaripoli, e mi riferisco innanzitutto a una situazione a livello nazionale che purtroppo vede un governo, un Parlamento, anche se poi su questo, come dire, registriamo, e permettetemi la nota polemica, peraltro come dire, colgo l'occasione per prendere di mira, tra virgolette, il non so come si dice, rineo consigliere della Lega Martinelli, che a questo punto diventa, come dire, riferimento di una parte politica che è al governo, e quindi consentimi di come dire, chiederti di poterti fare portavoce se con tutti i nostri limitati mezzi questo ti è possibile. Credo che se il governo, insomma, se si può dare, se da Bagnaripoli possa arrivare a un contributo a quello che è il governo nazionale, forse, come dire, da questo punto di vista ti potremmo chiedere una mano. Io onestamente, al parte sottolineare il fatto che il bilancio mi pare ancora in alto mare a livello nazionale, e consentitemi la battuta, ma insomma la neopresidente del Consiglio Meloni è passata rapidamente dal dire viene stuprato il Parlamento perché non ci viene consentita una discussione sul bilancio, il neogoverno dopo 2 mesi soltanto di vita sta facendo quanto di peggio possibile. Ma al di là di questo, quello che preoccupa sono 2 aspetti. Il primo, l'approvazione tardiva, che quindi non consente di avere un quadro di riferimento chiaro e quindi genera un'incertezza che si riflette ovviamente sui bilanci delle amministrazioni comunali, paradossalmente andando a penalizzare quelle amministrazioni comunali che il bilancio lo approvano prima della fine dell'anno e che chiaramente poi potrebbero risentire di tutta una serie di aspetti, ma soprattutto mancanze del bilancio a livello nazionale. Perché proprio di questo si sta parlando. Pare, speriamo che in qualche modo nei prossimi giorni possa esserci qualche novità positiva, pare che sulla risorse agli enti locali il bilancio nuovo dello Stato che dovrebbe essere approvato sia quantomeno, come dire, carente, nel senso che purtroppo si deve registrare un taglio di fondi che fa molto preoccupare e che, riprendendo quanto dicevo prima, certamente come dire, va a inserire un elemento di negatività in più. Quindi non soltanto un quadro con tutto quello che si è passato negli ultimi 2 anni, in cui i costi aumentano, in cui ci sono tutta una serie di servizi che sono aumentati, penso al sociale, penso anche ad altre cose, penso ai costi legati a tutto, diciamo, il settore dei lavori pubblici, insomma tutta una serie di aspetti su cui non importa come dire, entrare nello specifico, però ecco, sicuramente anche l'incertezza a livello nazionale e soprattutto il taglio che speriamo non ci sia alla fine, ma ci credo poco, ci spero poco, sulle risorse per gli enti locali, spero che non vada a appesantire il nostro bilancio. Ma poi esiste tutto il tema dei costi dell'energia e su cui credo onestamente che le previsioni che si leggono, che si sono lette sui giornali e che ci arrivano, creano un quadro molto molto preoccupante, perché sulla base di alcune stime che sono state fatte pare che, come dire, si arrivi forse fino alla metà dell'anno, poi da un certo punto in avanti potrebbero mancare tutta una serie di sostegni e di risorse alle amministrazioni comunali che, come si sa, sono evidentemente in grossa difficoltà anche a gestire, penso agli impianti sportivi, penso alla biblioteca, penso a tutti quelli che sono edifici o qualunque, diciamo, risorsa che rientra nel patrimonio pubblico che potrebbero risentire di questo. Quindi questo è un altro aspetto sicuramente preoccupante. Detto questo, ripeto e concludo, il nostro bilancio è un bilancio che vede in prospettiva, che si proietta in una annualità che sarà quella del 2023, in cui si metteranno in piedi tutti quei progetti, si terminerà di mettere in piedi tutti quei progetti che sono legati al PNRR, ma c'è molto altro. Onestamente, credo che su questo, come dire, poi si passerà ai contenuti, ma credo che sia assolutamente positivo il fatto che si vada a investire in maniera così importante su tante opere, penso sicuramente ai lavori pubblici, penso a tutto il tema del sociale, penso a tutto il tema dell'ambiente, cioè ci sono tutta una serie di aspetti su cui, come dire, si guarda con grande attenzione e credo che vada riconosciuto questo merito a questo bilancio. Il nostro parere dunque non può che essere estremamente positivo e ovviamente il nostro voto non potrà che essere favorevole.
Grazie Ciprianetti. Allora, ci sono altri interventi riguardo ai due punti? Infatti sì, infatti. No, infatti forse... siccome è prevista l'immediata esecutività per la votazione di entrambi i punti, chiaramente faremo due votazioni separate. Ora lui voleva parlare, è uscito, ma intanto iniziamo, sì, eliminiamo gli assenti che sono Masi, Frusali, questo è normale, è l'eliminazione degli assenti, Masi, Frusali, Stinghi e Forconi. Ora attualmente è assente anche il sindaco.
Ma solo stavolta, sì. Una cosa tecnologica moderna.
Va bene, mettiamo in votazione allora. Aspettiamo un secondo, via, aspettiamo un attimo la votazione. Giorno. Edo, giorno. Mi arriva, no? Va bene. Allora, va bene. Allora, mettiamo in votazione, quindi puoi farla partire. Assente, è uscito. Non c'è. Bene, votiamo 12 presenti. Allora, abbiamo... Sta arrivando? Allora, 12 presenti. Abbiamo fatto la votazione del DUP. A questo punto chiudiamola questa. Ok. E adesso allora, se vuoi aggiungere due parole sul punto 5, sul 4, scusa, il bilancio, e poi si mette in votazione il bilancio. Però chiudiamo l'immediata esecutività della votazione, del punto 3. Sì. Sì. Allora, possiamo mettere in votazione l'immediata esecutività, ora te le dico. Mettiamo in votazione quello del sindaco assente, note no, immediata esecutività del punto 3, votiamo, favorevoli, contrari, astenuti, ok, possiamo chiuderla. Sostanzialmente sono, allora abbiamo astenuti, abbiamo Martinelli e Vulpiani e Redini contraria, giusto?